Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata da Claudio.
E da Anna, ascoltavo l'annuncio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Ero distratta. Ave Maria, santa giornata a tutti.
Sì, proprio in ogni cuore, cioè vuol portarlo, vuol portarlo. E vediamo un po'. Allora, prima pensavo, mentre stavo con queste telefonate, che è una bella invenzione, no? Il telefono, bisogna vedere come lo usi, no? Allora, a un certo momento cade la linea e senti tu, vero, fa così, vero? Tu. Però, dico, se le compagnie telefoniche fossero in mano a delle sante persone, dovrebbe raggiungere, no? Tu ti occupi di troppe cose che non servono a niente, una cosa sola è importante, amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa. Tu.
Non farebbero affari d'oro, non farebbero, Claudio.
Ma cioè, le farebbero
per
gli affari d'oro, perché sarebbero benedetti da Dio.
Certo.
Invece così vanno, c'è predominio di ladri, capito? Sì. Per cui i soldi poi li prendono, cosa ne facciano, non vogliamo neanche saperlo. Per cui, ecco, tu ti occupi di troppe cose. Ma Padre Pio così diceva. Allora, oggi è San Vincenzo Ferrer, vero? Un grande predicatore domenicano. Bene, però stamattina avevo una parola che mi, non dico che mi martellava, no? Ma non so perché, gli anni passano, gli acciacchi li senti, è vero, per cui male un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, sono cose magari reumatiche, chi lo sa, no? Beh, ma però, ecco, questa parola io so che l'ho letta su di un muro, mi sembra, a Colle Valenza, cioè un pensiero scritto o voluto, ecco, dalla Beata Madre Speranza di Gesù, vero, quella di Colle Valenza, la quale ha scritto questa frase: ti ringrazio, Signore, perché mi hai dato un cuore per amare e un corpo per soffrire. Però la gente legge, ma dice, ma questi qui sono discorsi da santi, chi è che li capisce quelli là? Chi è che li capisce quelli là? Hai capito? E già ti accusi, no? Perché non essendo santo non capisci manco quello che dicono i santi. Ma in pratica, poi il riferimento, naturalmente lei, anima benedetta, pensa secondo Dio e mica secondo la carne, ma scusate, Gesù Cristo, no? Si è fatto uomo, cioè ha preso carne, il Verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ma vedi che quel corpo, diciamo, che ha sofferto, lo ha trasformato, perché Dio è amore. Ti ringrazio, Signore, perché mi hai dato un cuore per amare e un corpo per soffrire ed offrire le sofferenze per amore, per la salvezza delle anime. Per cui questa frase è molto profonda e dovremmo stamparcela bene in testa. Allora, ho mal da qualche parte. Ti ringrazio, Signore, perché mi hai dato un cuore per amare e per trasformare il dolore in amore, per salvare l'anima mia e quella dei miei fratelli. Per cui uno che pensa così ha già preso qualche antidolorifico, nel senso che quando uno ama già sta meglio, perché se non ama diventa ancora peggio, cioè si inasprisce, c'è un nervoso, risponde male, si fa tante domande e interrogazioni, per dire, ma perché, ma come mai, insomma, ma continua a brontolare, no? Non combina niente. Allora, ti ringrazio, Signore, perché mi hai dato un cuore per amare e un corpo per soffrire. Sono tutte grazie, no? perché tanto devo espiare i miei peccati, no? Poi, se li offro per i fratelli, io divento, sono praticamente un cristiano misericordioso, e questa misericordia, diciamo, deriva dagli acciacchi e dai malanni che tu hai, che li offri per far star bene gli altri, per cui stai male tu per far star bene gli altri, i tuoi fratelli, però stai bene anche te, perché sai che non è roba da buttare questa che tu stai in qualche modo patendo, ma è invece farla fruttificare, ecco, farla fruttificare. E allora già uno si mette pace, dice così, ma quelli di sopra, sai, fanno una confusione, quelli del piano che sta sopra fanno confusione. E tu ti lamenti perché senti la confusione e i rumori e magari quello che succede al piano di sopra. Ma se tu invece pensassi alla confusione che stanno facendo quelli del piano di sotto, cornuti, di quelli non si lamenta nessuno, no? Per cui è interessante, no? Che non riusciamo a pigliare la mira sempre per colpire esattamente il problema, no? Quale realmente è. Sono quelli del piano di sotto che creano i veri problemi, quelli del piano di sopra, diciamo, ci fanno portare pazienza, e magari ci tengono svegli e possiamo dire qualche rosario in più, no? Ma quelli di sotto invece sono contro i rosari, sono contro tutto e vogliono farci perdere la fede, sono ladri, vero? Ladri di pace, ladri d'amore, sono ladri in tutto e per tutto, omicidi, ladri e menzogneri, quelli del piano di sotto. Ma tu li conosci quelli del piano di sotto? Ma dice, non ci ho mai pensato, perché sotto di me è gente tranquilla che non si muove. Ah, ma a quello del piano sotto, subito sotto, ma sotto, 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 quelli là tu non li senti, ma guarda che ci sono, e quelli lavorano più di quelli del piano di sopra, che fanno confusione magari, ecco, parlo di uomini, non di angeli, ecco. E allora questo pensiero, stampiamocelo bene in mente perché ci serve. Ti ringrazio, Signore, perché mi hai dato un cuore per amare e un corpo per soffrire, come ha fatto Gesù. Però dice, io grazie a Dio sto bene, di salute non c'ho, c'ha qualcuno, però è arrivato a casa mio marito furioso, no, nervoso, e proprio mi ha anche umiliato, mi ha detto delle parole così, e vabbè, è lì praticamente, anche quella è roba buona, perché diciamo non ha a che fare con il corpo, ma ha a che fare con lo spirito, per cui anche lì offro le umiliazioni in espiazione dei miei peccati di superbia, di orgoglio, di vanità, di presunzione, di amor proprio, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria e di ostinazione. E allora trovo che tutto ciò che un tempo era per me negativo, ho capito che è tutta roba buona, è tutto positivo, perché serve, il Signore o lo vuole o lo permette perché mi ama ed è misericordioso e mi dà l'opportunità di guadagnare, per cui di guadagnare per non lasciarmi disoccupato. Un cristiano disoccupato è un cristiano fannullone, un cristiano che non rende, è un cristiano che è come una vigna o un albero che non dà frutti, per cui il Signore invece ci dà l'opportunità, ecco, di dare frutti. E con questo mi fermo, Anna, perché io so che tu hai pagine e pagine di cose bellissime scritte da Don Dolindo, ma intanto vediamo un po' anche la prima lettura.
Eccomi, sì. Le parole «un cuore solo e un'anima sola», riferite ai primi cristiani, sono espressione della loro profonda unità, generata dalla loro fede in Gesù e dal loro amore reciproco, tale da essere considerato un simbolo della loro appartenenza a Cristo. Gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù con la loro parola, con la pratica assidua delle virtù. Anche noi siamo chiamati ad essere veri testimoni del Cristo risorto, con una vita virtuosa, ricca di amore a Dio e ai fratelli. Dagli Atti degli Apostoli, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti fra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa il figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli.
Anche questi eventi e questo vendere adesso come facciamo? Se tutti i cristiani vendessero quello che hanno, non è che possono andare a dormire in tenda, voglio dire, dovranno pure abitare da qualche parte, no? Ma il fatto è che bisognerebbe proprio che ci fosse anche la grande onestà poi di coloro che gestiscono tutti questi beni. Noi sappiamo quante organizzazioni ci sono, ma per esempio ci sono delle organizzazioni, non sono cattoliche naturalmente, ma che chiedono soldi per i bambini, per esempio, no? E poi le stesse organizzazioni propongono contraccettivi e aborti, no? Per cui, cioè, io dovrei finanziare uno che è contro Gesù Cristo alla fine, no? Ecco, poi bisogna aiutare i missionari, specialmente sapere anche dove vanno a finire. È vero che tu ti liberi di queste cose, per cui vuol dire che non sei attaccato a queste cose, fai un atto di virtù, ma veramente di questi tempi dove questo Dio danaro veramente ha intossicato un po', non dico tutti ma molti, non è facile anche fare queste opere, ecco. Ma vorrei invece spostare, ecco, questa lettura sul piano spirituale, cioè bisogna condividere. Allora, se io ho la fede, vedi, la Madonna Fatima è una cosa straordinaria, diciamo, ci vuole la grazia anche di capirle queste cose, no? Questo è il centenario, diciamo, delle apparizioni dell'angelo, e l'angelo viene ad insegnare praticamente una preghiera di condivisione, come spiegano gli Atti degli Apostoli, cioè, ma in forma spirituale. Signore, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. Cioè, praticamente, credo per quelli che non credono, per cui diciamo che do a quelli che non hanno la fede, la speranza, la carità, eccetera, eccetera. Questa forma, diciamo che la possono praticare anche quelli che non hanno neanche un soldo in banca, per esempio, è poco pubblicizzata e poco praticata, per cui io posso anche condividere le sostanze materiali, no? Ma diciamo sono più importanti per esempio quelle spirituali. Allora, vedete, l'angelo è venuto proprio a insegnare questa preghiera di condivisione, che poi è la riparazione, perché in pratica se tu vendi quello che hai e lo dai ai poveri, cosa fai? Condividi, diciamo, i tuoi beni con chi non li ha. Questi sono materiali, però quelli spirituali, per esempio, noi siamo invasi da persone che avrebbero bisogno piuttosto della fede vera, per esempio, no? E che non si propaghi il sincretismo come se tutto fosse uguale, no? Come dire che Gesù Cristo è uguale ad altri falsi profeti, no? Praticamente sarebbe un offendere Gesù Cristo prima di tutto, no? E ad esaltare coloro che invece non lo sono, per cui finiresti di nuovo per condannare a morte Gesù Cristo in una forma particolare, no? Ma proprio ieri si parlava di un argomento che mi viene, non so se viene a fagiolo, ma dunque oggi diciamo che il condannato oggi, come del resto è accaduto a Gesù, è la colpa. La colpa oggi è quella di essere innocenti, cioè Gesù non trovo, dice Pilato, non trovo in lui nessuna colpa, ma siccome non aveva nessuna colpa, per cui non era condannabile, il popolo che cosa ha detto? Ha condannato a morte l'innocente e ha liberato il delinquente. Per cui colui che era colpevole in pratica è stato assolto, colui che era innocente è stato condannato. Capitano spesso queste cose, purtroppo, perché quelli che seguono Gesù Cristo devono passare anche attraverso questa strettoia. Pertanto, per esempio, oggi una ragazza che vuole essere pura, che non vuole perdere la sua verginità perché dice il mio grembo è tempio della vita e voglio che se il Signore mi chiamerà ad essere madre, che mio figlio non abiti al cimitero ma abiti in un grembo nuovo, vero? Non usato da nessuno. Ecco. E allora questa ragazza, praticamente, se lo scoprono le amiche, la strapazzeranno, non dico a morte, perché non sopportano che ci siano delle persone che non la pensano come loro, per cui oggi bisogna tutti quanti adeguarsi al pensiero attuale, cioè tutti devono essere quadrupedi, perché se uno si alza in piedi vuole essere bipede, tu discrimini quelli che sono quadrupedi, e non si accorgono che i quadrupedi discriminano colui che vuole essere bipede, per esempio, no? Per cui ci sono delle cose strane che stanno accadendo e non sono neanche strane, perché in Gesù Cristo si spiega tutto, ecco. Qui la condivisione è la condivisione dei beni spirituali. Tu ce l'hai la fede e allora devi fare in modo, offrendo, vedi che torna di nuovo utile il pensiero iniziale. Ti ringrazio Signore perché mi hai dato un cuore per amare e un corpo per soffrire. Per cui questo lo offro per condividere la mia fede, che diciamo per trasmetterla bisogna offrire qualcosa, per pagare le colpe dei peccatori, che possono essere i tuoi figli, tuo marito, tua madre, tuo padre, i tuoi parenti. E sto corpo, diciamo, è un capitale da investire, il corpo, no? Da investire per acquistare meriti e per acquistare anime soprattutto, ecco. Pertanto la condivisione vista sotto questo profilo mi risulta, diciamo, non dico più interessante della prima, ma certamente più illuminante, no? Per cui ti rendi conto che tu non sei tuo, perché il Signore è Lui che mi ha creato, no? Per cui io sono suo, appartengo a Lui, e di ciò che non mi appartiene io non posso fare quello che voglio, ma devo fare colui, devo fare la volontà di colui che mi ha creato, come Gesù ha detto, devo fare la volontà di colui che mi ha mandato, no? E qui devo fare la volontà di colui che mi ha creato. È logico questo, ma bisogna avere la fede però. Ecco, e così condividiamo anche il dono del tempo, che prima pensavo, il tempo non è cosa mia, perché il Signore è padrone del tempo. E vedo che il tempo ha fretta, veramente è incredibile, gli orologi non lo so se hanno il turbo, ma vanno di una velocità impressionante. I mesi, gli anni corrono come in pista di Formula 1, ma vorrei dire, credo di aver inteso questo, che il tempo ha fretta. Sapete perché ha fretta? Perché essendo di Dio ti vuol portare all'eternità, nel senso dove il tempo non c'è più. Qui il tempo dice io sono, cioè, sono qui per essere utilizzato per conquistare dove non c'è più il tempo, no? Per conquistare l'eternità. E allora guardare le lancette e dire, quelle lancette trafiggono il mio cuore, vero? Trafiggono il mio cuore per tutto il tempo che ho perso. E trafiggano l'anima mia perché non ha cantato le misericordie di Dio, ma si è incantata davanti a cose che non sono e non meritano l'eternità. Qui vedete, pensando, quante cose si imparano anche, non lo so. Sono comprensibili, Anna, perché magari dici, oh, sì. Ma cosa stai dicendo tu?
No, bella questa riflessione proprio sul tempo che sfugge così rapidamente, davvero, molto, molto, molto importante. Non ho grazie.
Ma però non ci si domanda, per esempio, come mai, ecco, come mai, il tempo corre veloce, no? Come mai, quando andiamo in chiesa, magari, diciamo, uffa, ma qua non finisce più sta predica, ma io c'ho fretta, guardo l'orologio, cioè, è troppo lunga la predica, ci si lamenta, invece chi ama, se si mette davanti a Gesù sacramentato, che è un cuore eucaristico che palpita d'amore per te, e guardi l'orologio e dice, come? Sono già passate 2 ore, non me ne sono neanche accorto, perché è tempo ben speso, speso per amore. Diversamente, ma io cosa sto a fare qua? C'è una cassetta che è il tabernacolo, poi c'è l'ostia dentro nell'ostensorio, ma che ci faccio? Io non vedo niente. No. E invece dice Gesù, tu per amore ti sei fatto così piccolo, no? E io che non amo mi faccio così grande che mi stanco di stare davanti a colui che si è fatto piccolo per amor mio. Sono tutto da rifare, da restaurare. Altro che estetiste, qui ci vogliono le interniste, sono da rifare di dentro, no di fuori. Il lifting interiore.
È vero, dovremmo chiederla questa grazia in continuazione, davvero.
E l'angelo custode, la Madonna, ci fanno così, benedetto il frutto del tuo grembo, diciamo l'Ave Maria e poi non capiamo che se il grembo ce l'abbiamo anche noi deve dare frutti benedetti, non frutti maledetti, no? Ma mi fanno una compassione ste ragazze, dico, ma perché mettono in mostra tutto quello che hanno, no? Ma non capite che praticamente quello che voi mostrate, diciamo le vostre rotondità, no? Ma in pratica, diciamo, quella che sta sotto la cintola, diciamo che è stata voluta così da Dio perché lì dentro c'è il laboratorio, è vero, della procreazione, no? Per cui è un luogo sacro e devi mettergli le tende, devi coprirlo perché è il luogo sacro, è il tempio della vita. Ecco, quello che c'è di sopra è inutile che lo fai vedere agli uomini, perché quelli non hanno bisogno di essere allattati, no? Quello serve per i bambini, se tu sarai così generosa di metterli al mondo, no? Invece mettiamo in mostra queste cose per offendere colui che ce l'ha data. Siamo dei disgraziati anche nell'intelletto, no? Mi fermo, Anna.
No, continua pure, perché veramente sono...
No, ma è così, è così,
temi,
no?
Sì, ma in realtà lo vedi.
La realtà è quella lì, dico, ma cosa fai vedere? Ma dice, tu mi fai vedere quelle cose lì, ma io non sono mica tuo marito, no? Perché mi fai vedere quelle cose là? Cosa vuoi, che io diventi padre dei figli che tu non vuoi? No. E allora tienili per tuo marito quelle cose là, no? Mica devi farle vedere agli altri, no? Ma come ci tengono a far vedere quelle cose... Non sanno più che cosa fare per mostrarle, per credono di sedurre e non si accorgono che sono delle sedotte del demonio.
Esatto. Si compiacciono invece, si compiacciono dell'attenzione.
Sì. Che stupidità, no? Perché dice, c'ho un bel così o c'ho un bel colà, ma guarda che quella roba lì...
Dura poco, niente.
No, ma è fatto il laboratorio lì, dove, certo. Dove praticamente, no, il discorso sarebbe così semplice, no? No? Cioè... La donna, quando si sposa, diciamo, può dire al marito, no? Cioè, tu mi dai, cioè tu mi doni il tuo seme e io ti offro il frutto del mio grembo. Che bello, no? Tu mi dai il seme e io ti do il frutto, così diventi papà e io divento mamma. Che meraviglia, che miracolo, no? E se pensi così, allora dici... È tutto sacro, eh? È tutto sacro. E se non pensi così non sei neanche un animale, perché gli animali fanno i cuccioli. Invece tu sei alleato del demonio, no? Perché inviti a desiderare la donna che non è tua, no? La roba che non è tua, per essere omicida, perché ammazzi. Adesso mi dice una ragazza, dice, vedi quella lì, 19 anni, ha già fatto 2 aborti, no? Poverina, cioè, io non faccio giudizi, mi vengono le lacrime dire, povera figliola, quella lì non sa quello che fa, non sa che si sta devastando e poi avrà da piangere, no? Perché nessuno gli spiega che dovrà piangere, invece lei ride perché pensa che sia, dice, vedi, sono desiderata, ma sei un'asina che non capisci, no? Desiderata per fare che cosa? Per fare i peccati. Bene, Anna... Io mi fermo perché credo che sia giusto, no?
Chiediamo un breve...
Sì, la condivisione l'ho spiegata in questo modo qua, sì. No? Perché cosa vuoi? Io vendo i campi, io non ce l'ho i campi, no? Cosa faccio? Vendo la casa dove abito, però, dopo vado a dormire in tenda, cosa devo fare?
Il fratello, cioè, che si perde per l'eternità, questo veramente...
È invece di procurare la casa eterna, vero?
Esatto.
Ai fratelli che rischiano di finire tra le fiamme, no? Quelle cose lì sembra, è vero, ma non ci avevo mai pensato. Credo per quelli che non credono, vedi che condividi la tua fede, esatto, con chi non ce l'ha. L'angelo che è mandato da Dio, vedi che discorsi che ci fanno. Però la gente, vai a Fatima per vedere che cos'è il campanile della chiesa, ma fammi un piacere. Stai attento, perché Fatima è una miniera senza fondo, non sono un miliardo di apparizioni, non ne sono poche che valgono per un miliardo, per dire, no? Perché bisogna capire cosa ha detto.
È vero, vero.
Comunque noi andiamo a Fatima adesso, dal 10 al 17 di maggio. Chi vuol venire a godersi la verità, basta che telefoni alle suore, perché abbiamo pochi giorni anche per le iscrizioni, forse in settimana. Ecco, chi lo desidera c'è solo da guadagnare, perché nella massima semplicità, angeli che parlano con i bambini, se tu non capisci, ecco, come fai a non capire quello che hanno capito i bambini? Allora, Anna, facciamo lo stacco musicale.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Pronto? Sì, dimmi,
Ave Maria.
Ecco, che provocazione c'è stata questa mattina? Devi fare una domanda.
Te lo dico subito. Hai visto tutte queste cose che hai detto su queste donne seminude, queste provocazioni, no? Questi uomini, anche gli uomini, da parte degli uomini che fanno queste cose provocanti. Ti ricordi cosa disse la Madonna Bernadette? Disse che Dio non guariva tutti gli uomini perché non si fidava di loro. Io quello che voglio dire io, bisogna imitare Dio, non bisogna fidarsi degli uomini, come fa Dio, perché sono traditori, sono provocatori, ascoltano il demonio. Questo è quello che voglio dire io. O mi sbaglio, bravo.
No, no, non ti sbagli, ma tu pensa, dico, che a Fatima la Madonna ha detto a Suor Giacinta, cioè a Giacinta, scusa, a Giacinta che aveva 7 anni, verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Praticamente cosa succede? Noi siamo il corpo mistico del Signore. Quando tu offendi un fratello che ti guarda, tu offendi il corpo mistico di Gesù e lui è il capo, per cui offendi lui. Non è, tu non puoi dire questi sono affari miei, non è vero che sono affari tuoi, sono affari nostri. Per cui il bene che tu fai lo fai a tutti, il male che tu fai lo fai a tutti, perché questi che dicono sono affari miei, io gli dico levati la scarpa e gli do una martellata su di un dito del piede, no? E poi questo dice ma sei impazzito, che ti lamenti? Dico questi sono affari del dito, mica tuoi, no? Allora però sente male tutto il corpo, mi sono venuti i brividi, le lacrime agli occhi, i sudori, mi hai dato una martellata a un dito, perché tu ti lamenti tutto il corpo, il sudore? È perché noi ci facciamo del male quando non ci facciamo del bene, per cui queste cose qua, chi le fa, chi le provoca, e poi dice i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Allora, ci crediamo o non ci crediamo? Bisogna andare all'inferno, ma se vai dentro non esci più però. La Maddalena ne ha fatti di peccati, no? Ma quanto ha pianto? E poi ha fatto penitenza tutta la vita, no? Perché? Perché lei ha capito bene, ma questi sono incoscienti e nessuno glielo dice. Magari se glielo dici ti guardano per dire questo è pazzo, nessuno mai mi ha detto queste cose. Fanno tutti così, vuol dire che abbiamo ragione noi che lo facciamo, non quello lì che è solo lui a dirlo. Se lo dicessimo tutti, allora sarebbe una cosa comune. Accendi la televisione e ti propongono di quelle cose là. Ascolti la radio, ti raccontano le barzellette sconce, no? Per dire, cioè, sembra che uno debba assolutamente sporcarsi, perché sennò, ma chi è che vuole tutto ciò? L'immondo, non il puro. Ecco, per cui l'angelo, diciamo, si copre gli occhi quando vede queste cose, no? Va bene, adesso Anna c'ha da leggere una quantità di meravigliose meditazioni di Don Dolindo. Ecco, per cui intanto parti, vero, dopo fra un quarto d'ora o quando sarà, magari vediamo di fare un intermezzo e poi vai avanti, perché è ricchezza, no? È come dire, ma qua dice ti do 10 euro, ma se vuoi te ne do anche 100, te ne do anche 1000, ma te ne do anche 10.000. Ah, mamma mia, ma tu pensa che bello. Ah, per gli euro. E quando ti do la verità, tu non dici che bello, me ne ha data tanta.
Non ci esalta, vedi, la verità.
Ma questa dipende dalla stoltezza.
No, che sciocchi, sì, è spiegato bene. Così, è talmente ricco oggi il Vangelo, a parte che c'è sempre tanto da ascoltare. Comunque interrompimi, io mi fermerò sicuramente.
No, tu guarda l'orologio, diciamo che alla mezza sì. Magari se poi facciamo una piccola pausa, poi andiamo avanti, va bene?
Bene.
Ave Maria.
Ave Maria. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole. e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ha parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Passo alla meditazione di Don Dolindo. Capitolo 3, San Giovanni, sono a pagina 1669, il mirabile discorso di Gesù Cristo a Nicodemo. Uno dei dottori della legge, della setta dei farisei, stimato tanto da essere chiamato il maestro in Israele, come appare dal versetto 10 nel testo greco, andò da Gesù di notte per conversare con lui, per constatare di persona chi fosse e quale valore avesse la sua dottrina, e per indagare sulle sue intenzioni e sui suoi disegni. Si rileva chiaro dal fatto che egli, sospirando al regno di Dio e constatando i miracoli operati da Gesù, andò subito a visitarlo per indagare se fosse lui il Messia o se fosse almeno il profeta tanto atteso che doveva prepararne la via. Andò di notte, sia per non compromettersi eccessivamente innanzi al popolo e sia per avere un momento di maggiore calma per discutere, data l'affluenza di popolo che si determinava di giorno intorno al Redentore. Nicodemo, uomo certamente retto, dovette essere favorevolmente impressionato dall'impeto di zelo col quale il Signore cacciò i profanatori dal Tempio. Gli piacque quell'impeto. Fu per lui una rivelazione interna sulla rettitudine e santità di Gesù. Ebbe cognizione, o assistette ai miracoli da lui operati in Gerusalemme, e pensò che in lui doveva esserci qualche cosa di straordinario, sospettando persino vagamente che potesse essere proprio il Messia. Andò di notte, e notte era ancora nell'anima sua, titubante fra le correnti ostili che si erano determinate contro il Redentore nel sinedrio al quale egli stesso apparteneva. Volendo introdursi a parlare, non volle mostrarsi personalmente conquiso, né volle compromettersi con qualche atto di deferenza personale. Per questo parlò in plurale, quasi parlasse a nome di molti. Maestro, noi sappiamo che sei venuto da Dio per insegnare. E specificò con un certo senso di trepidazione e inconsciamente di salvaguardia della propria dignità di maestro, che i miracoli che faceva erano segno che Dio era con lui. A lui, maestro di Israele, per studio e dottrina, ripugnava mostrare d'essere andato per imparare, ed essendo parte del sinedrio non voleva mostrare una piena adesione al maestro divino, perciò disse implicitamente che si recava a parlare a lui come ad un uomo straordinario, affermando però semplicemente che i miracoli che faceva rivelavano solo che Dio era con lui. Si guardò bene dall'esprimere il suo pensiero che fosse proprio lui il Messia ma salutandolo con quelle parole avrebbe voluto che egli stesso si fosse svelato per quello che era. Non è improbabile che Nicodemo fosse stato uno di quelli mandati in commissione da Giovanni Battista per indagare chi fosse, e che, avendo ascoltato dalla sua bocca l'annunzio del Redentore con accento di profonda convinzione, abbia voluto accertarsi di persona anche di Gesù Cristo, del quale sentiva già dire cose mirabili. Nonostante la rettitudine che aveva Nicodemo nell'interrogare Gesù, emergeva in lui la natura e il carattere dei farisei, sospettosi, circospetti, pieni di se stessi e pieni della prudenza della carne. Perciò il Redentore, quasi riflettendogli in pieno volto e nel fondo dell'anima un fascio di luce, rispose: in verità ti dico che se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Queste parole erano divinamente comprensive. Rispondevano al desiderio nascosto di Nicodemo di raggiungere il regno di Dio e di avvicinarsi al Messia, desiderio da lui non manifestato. Gli facevano intendere che per conoscere la verità doveva come rinascere interiormente ed abbandonare i vani sistemi farisaici di indagini sulla verità, e gli rivelavano l'essenza stessa della redenzione, che non consisteva in un regno temporale glorioso di Israele, ma principalmente in una rinascita spirituale. Nicodemo, da buon dottore fariseo com'era, prese la frase alla lettera, e per quel senso di prevenzione diffidente che aveva, avendo sentito tante volte mormorare di Gesù come di un essere strano, rispose dottoreggiando secondo l'indole e l'abitudine sua: come può un uomo rinascere quando è già vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel seno di sua madre e rinascere? L'insistere di Nicodemo sull'assurdo che gli sembrava essere in quella frase, e lo specificare che un vecchio non poteva rinascere né alcuno rientrare nel seno materno, rivela la stranezza che gli sospettò nel Signore e lo sforzo, magari subcosciente, che fece per disingannarlo di quella stranezza. È una profonda sottigliezza psicologica che manifesta l'animo del dottore della legge, già avanzato negli anni, di fronte alla divina e fulgente giovinezza del Signore. La scena era mirabile. In una modesta casetta, seduti di fronte, Gesù e il dottore della legge, al fioco lume d'una lampada, di notte, fra le placide ombre che proiettava la lampada, spiccava la luce divina nascosta tra le nubi dell'assunta umanità, e si muoveva al palpitar della fiammella. Sul muro l'ombra di Nicodemo, quasi fosse egli medesimo il simbolo d'una lampada che si spegneva guizzando, e l'ombra di un mondo che svaniva innanzi alla luce divina. Nicodemo, tutto avvolto nei suoi panni, ammantato di simboli, ed il Signore nello splendore della verità che compiva i simboli e fugava le ombre. Nicodemo, tutto preoccupato della stranezza di un vecchio che rinasce ed un parto da favola, e Gesù con la fronte mirabile aperta agli splendori eterni, tutto compreso della rinascita dell'uomo per la grazia. Rimasero un istante in silenzio, si guardarono. Gesù spirava amore, il Verbo che lo terminava in unità di persona splendeva dai suoi occhi cerulei, sfolgorava da quel vivo azzurro un lampo creativo, come sfolgorò sul nulla quando lo chiamò all'essere, e rispose proclamando la nuova legge della nuova vita. In verità ti dico, che se uno non nasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. Intorno si dormiva, poiché era già notte profonda. Si sentiva forse nel silenzio il respiro di una vita addormentata, tutta ristretta nel sonno, alla vita fisica della carne. Era un respiro che sembrava dominasse la morte, della quale era simbolo il sonno. Era la carne che viveva e palpitava inconsciamente, esalante vapori di corruzione, albergo di un'anima ancora schiava, inerte, brancolante fra quelle tenebre. Gesù soggiunse, guardando l'umanità che dormiva e si riproduceva nelle ombre della morte: quello che è generato dalla carne è carne, e quello che è generato dallo spirito è spirito. L'uomo nasce dal padre e dalla madre nella carne e rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo nello spirito. Un principio esterno e materiale capace di toccare la carne informata dall'anima ed uno interno e spirituale capace di ridonare la vita, cioè la grazia dello Spirito Santo. Ciò che è generato dalla carne è carne, e sarebbe carne ugualmente se fosse rigenerato rinascendo nella carne. A che gioverebbe rinnovare la vita umana con tutte le sue debolezze e le sue miserie? Potrebbe mai rappresentare una rinascita di giustizia il discendere per la carne dal popolo ebreo? Forse una discendenza naturale può dare il diritto alla vita soprannaturale? O la redenzione può consistere nel glorificare con uno splendore politico la generazione dei discendenti dei patriarchi antichi? Le generazioni del popolo eletto dovevano semplicemente culminare nel Redentore promesso. Dopo la sua venuta sarebbe vano ed ozioso un privilegio legato alla carne. Doveva cominciare la generazione dello Spirito per la grazia dello Spirito Santo nell'acqua del battesimo. Doveva cominciare la nuova generazione del vero popolo eletto, quello dei figli che nascono da Dio per la grazia nella Chiesa novella che egli veniva a fondare. Gesù Cristo parlava con sintesi divina, che a noi può apparire magari oscura, ma che rifulgeva per la sua grazia nell'anima di Nicodemo. È il modo di parlare proprio di Dio. Nicodemo era andato da lui credendo, come israelita, di aver diritto al regno di Dio. Se gli fosse constato che Gesù era proprio il Messia promesso, Gesù invece gli apre gli orizzonti dello Spirito e della generazione nuova, nello Spirito Santo, e gli mostra chi può avere ingresso nel regno di Dio, non per diritto, ma per la misericordiosa effusione della grazia. Il discorso era veramente divino, ed una solennità grande si diffondeva nella piccola camera semioscura, dalla quale il Verbo incarnato proclamava la nuova economia della generazione dei giusti. La notte intanto avanzava e col maggior raffreddamento dell'atmosfera cominciò a spirare prima una brezza e poi un vento. Può supporsi, già che Gesù soleva prendere le immagini e le analogie del suo discorso dalle scene che si paravano innanzi ai suoi ascoltanti. Il vento sibilava fra le fessure della porta, ma non si scorgeva da qual parte venisse. Gesù soggiunse, confermando il suo altissimo concetto della rinascita spirituale, non per diritto di eredità nazionale, ma per elargizione gratuita di misericordia. Non ti meravigliare che ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento spira dove vuole e ne odi il suono, ma non sai da dove venga né dove vada. Così avviene a chi è nato dallo Spirito. E voleva dire, come tu ascolti il sibilare del vento e non conosci da dove venga né dove vada, poiché esso spira dove vuole, cioè è indipendente dalla tua volontà, e non puoi presumere che obbedisca ad un tuo disegno. Così lo Spirito di Dio spira dove vuole e non è costretto da pretesi diritti di razza. Con queste parole Gesù Cristo demoliva tutta la mentalità di Nicodemo, rigido conservatore del principio fondamentale del suo popolo, d'essere una stirpe eletta e privilegiata, unica erede delle promesse. Il pensiero di Gesù era chiarissimo, ma a Nicodemo sembrò impossibile la sua realizzazione e perciò, quasi sgomento dall'idea di un regno universale senza distinzione di razza o di nazioni, esclamò: come mai può essere questo? Gesù gli rispose: tu sei maestro in Israele, o secondo il greco, come si disse, tu sei il maestro in Israele, il maestro per eccellenza, e non lo sai. In più parti delle scritture, infatti, si parla dell'azione misteriosa dello Spirito Santo. Ed in più parti si fa allusione al regno di Dio universale e senza distinzione di razze, che doveva riempire tutta la terra. A Nicodemo sembrò quasi che Gesù vaneggiasse. Tanto gli sembrava utopistica l'idea di un regno universale fondato non sulla forza e sulla politica, ma sull'azione dello Spirito Santo. Rimase quindi perplesso, pensoso, e guardava il Redentore quasi per vedere se fosse in sé. Si rivela chiaro dalla risposta di Gesù, il quale, penetrando il suo cuore e la sua mente, soggiunse: in verità ti dico che noi parliamo di quello che sappiamo ed attestiamo quello che abbiamo veduto, e voi non accettate la nostra testimonianza. E voleva dire: tanto i profeti che hanno predetto il regno di Dio, quanto io stesso, che in questo momento te lo annunzio, parliamo con piena coscienza di quello che diciamo. Non solo, ma parliamo attestando quello che abbiamo veduto, cioè per i profeti quello che hanno visto per rivelazione divina, e per me quello che io stesso ho visto e vedo nel seno del Padre. Nelle profezie, quindi, che ti ricordo, né ciò che ti dico è vaneggiamento, ma è la testimonianza più autentica della verità. E ciò nonostante che voi scribi, farisei, dottori della legge, non accettiate la nostra testimonianza. Eppure, ciò che ti dico, soggiunse Gesù, non è uno di quei misteri altissimi che si contemplano solo nel cielo, ma è un mistero di grazia che si compie sulla terra e del quale voi potete vedere nella vostra medesima storia lo svolgimento graduale e mirabile. Ora, se non credete quando vi parlo delle cose terrene, cioè secondo il testo greco di ciò che avviene in terra, come crederete se vi parlerò delle celesti, cioè di ciò che è o che avviene in cielo? Ti stupisci che ti parlo del regno di Dio in terra per la grazia dello Spirito Santo e ti sembra una cosa incomprensibile? Eppure ci sono misteri più grandi dei quali io non parlo, perché non li potresti intendere. Misteri che sono nel regno eterno di Dio, come l'eterna generazione del Verbo, l'eterna processione dello Spirito Santo, l'unità e trinità di Dio, la gloria eterna e sostanziale di Dio, eccetera. Di questi misteri Gesù non parla, Nicodemo. Ma poiché egli è andato da lui per indagare se veramente il Messia promesso, Gesù Cristo velatamente gli accenna alla sua divinità, alla sua umanità, all'economia della redenzione, alla necessità della fede per usufruirne e al giudizio che gli farà di tutti gli uomini. Il discorso di Gesù Cristo a noi appare oscuro ed arduo, senza una spiegazione, ma per Nicodemo era luminoso, perché la luce del Signore gli penetrava l'anima e lo illuminava. Per noi il discorso è come una lampada che ha bisogno di essere accesa per essere scorta nei suoi particolari. Per Nicodemo era una lampada fulgidissima. Io, se credi, Claudio, continuo.
Sì. No, volevo, cioè, giusto per fare un piccolo,
sì, stacco,
un piccolo stacco, sì. Praticamente è interessante perché in Nicodemo, che era pur dottore, ma noi vediamo il cristiano o l'uomo di oggi, no? Che quando sa qualcosa crede di sapere tutto, e quella è la presunzione, no? Per cui è come uno che fa un pellegrinaggio, torna indietro, dice mi sono convertito, ma tu non sai neanche cosa vuol dire la parola convertito, no? Ma comunque diciamo che ho capito qualcosa, insomma, e ho capito che magari ho sbagliato delle cose, ma tu non sai neanche quante ne hai sbagliate perché lo capirai lungo la via. Ma in pratica uno più capisce per grazia e più si rende conto che stai davanti a un mistero. Perché quello che hai capito rivela tanto di quello che non hai capito e che se non ti sarà concesso non capirai. Per cui davanti a questo mistero, perché è un mistero d'amore, tu hai degli indizi per capire che il Signore è infinitamente più grande di te. Per cui ci si sente spinti nella misura in cui uno veramente è sulla via della conversione, si sente spinti veramente ad ammutolire e ad adorare il mistero, dire Signore, veramente quello che tu dici, diciamo, non solo mi stupisce, ma diciamo mi incanta. Mi hai detto qualcosa, qualcosa ho capito, ma non ho capito tutto. Vedo che tutti i santi, i padri della Chiesa spiegano, però non ha mica spiegato tutto. In paradiso, diciamo, vedremo tutto, ma non in un giorno, ma diciamo che sarà uno stupore eterno, perché essendo Dio infinito, diciamo che la giornata eterna sarà sempre una sorpresa, sarà un incanto. Difatti gli angeli che vedono queste novità continue dell'infinita sapienza di Dio, cosa fanno? Prostrati, adorano, e cosa fanno? Cantano. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna nell'alto dei cieli. Perché a quello che hai capito tu è un microbo, e tu pensi di aver capito tutto, ma tu non puoi capire tutto perché Dio è infinito, no? Per cui Dio è amore, e che ne sai tu cos'è l'amore? L'hai vissuto tu l'amore? Capisci se offri la tua vita per gli amici, quello è il più grande amore, no? Ma ancora non hai capito tutto perché Dio è impossibile capirlo tutto perché è infinito e tu non sei infinito. Allora, queste meditazioni dovrebbero portarci a dire io ho poca voglia di perdere tempo in chiacchiere, di perdere tempo ad ascoltare anche le chiacchiere degli altri, ma l'anima mia mi invita insieme al mio cuore ad adorare Dio, grande è il Signore, vero? O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dice il Serafico Padre. Illumina le tenebre del cuore mio. San Francesco, e tu mi dici che sei convertito? Quando San Francesco dice le tenebre del cuore mio, ma tu non l'hai ancora detto, le tenebre, tu sei convinto di non aver più tenebre, vedi che sei illuso, no? Illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, una speranza certa, una carità, un'umiltà profonda, dammi, Signore, senno e discernimento per comprendere la tua vera e santa volontà, San Francesco. Qui adoramus, cioè, Signore, sei adorabile, io rimango incantato, non so, la Maddalena non ha fatto tanti discorsi, non si sente poco della sua voce, no? Perché aveva capito chi era Gesù Cristo, per cui lo adorava, cioè gli lavava i piedi con le lacrime, lo seguiva, diciamo, era, cioè, chi ha portato via il mio Signore, il mio Signore? Ecco, viveva per Lui, sentiva che se gli mancava Lui non era viva, gli sembrava di morire, no? E per cui si adora, dice il Signore, ti adoro dall'abisso del mio niente, dice così Sant'Alfonso, ti adoro dall'abisso del mio niente, stampiamocele bene in mente queste parole qua. Bene, Anna, vai avanti e tranquilla, vero? E il tempo è tutto tuo, se poi ne hai in abbondanza, se ne hai ancora, c'è il fioretto di ieri, molto bello.
Va bene. Va bene.
Qui è tutto a tua disposizione adesso, vai avanti finché non hai più voce. Ave Maria.
Ave Maria. Questa è una riflessione di grandissima importanza ed è una meschina analogia che ci fa intendere quale sublime e magnifica luce dovette inondare Nicodemo mentre Gesù gli parlava. Il Redentore non gli proiettava solo nell'anima, per così dire, un'immagine concepita nella fantasia, come può fare un oratore o un attore, ma gli proiettava la luce infinita della sua divinità e la luce suavissima della sua umanità. Per questo non è da stupire che Nicodemo diventasse fin da allora suo discepolo e gli fosse fedele anche nella tragedia del Calvario, curando la sepoltura del suo corpo divino perché non fosse profanato dai nemici. Stavano di fronte Gesù e Nicodemo, e questi, al rimprovero fatto da lui all'umana incredulità, dovette avere un sentimento di rammarico per la propria diffidenza, e all'accenno di lui alle cose celesti dovette sentire un desiderio di conoscerle, scrutarle, perché spirava dal volto di Gesù qualche cosa di arcano, che faceva intuire l'arcano splendore dei cieli eterni. Nicodemo, al vedere in quel volto divino riflessa la luce celeste, dovette dire fra sé: che cosa vi sarà nel regno eterno? E chi è colui al quale io parlo? Non gli sembrava in quel momento solo il Messia promesso, ma qualche cosa di immensamente più grande. Egli però non giungeva ancora a capire che il Messia era Dio stesso, l'eterno Verbo incarnato, e non intendeva ancora l'economia della redenzione. La sua fede stava ai confini della verità, ma non li aveva ancora oltrepassati. Gesù Cristo lo illuminò solo con un lampo di luce, in modo da gettare in lui il germe della verità senza forzarne la mente. Il germe sarebbe a suo tempo spuntato. Se gli avesse detto in quel momento apertamente: io sono il figlio sostanziale di Dio, Nicodemo si sarebbe smarrito. Perciò, rispondendo all'intimo desiderio che aveva avuto di conoscere le cose celesti, soggiunse: nessuno è salito in cielo, E secondo il testo greco che usa il passato, nessuno è stato in cielo all'infuori di colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che sta nel cielo, delle cose celesti ed eterne che non si svolgono su questa terra, voleva dirgli, può parlartene soltanto colui che è stato nel cielo eterno, è disceso dal cielo facendosi uomo e sta nel cielo perché non cessa di essere Dio. Non disse altro Gesù su questo grande argomento. Ma Nicodemo sentì nell'anima sua lo splendore della luce divina, poiché chi gli parlava era proprio il Verbo eterno disceso dal cielo, il Verbo incarnato per la salvezza di tutti. Questo era il concetto vero che doveva avere del Messia. Il Messia non era un profeta e tantomeno un principe politico. Era invece il Verbo di Dio incarnato, vero Dio e vero uomo, esaltato non su di un trono di gloria, ma su di un patibolo di immolazione per salvare le anime e dare loro l'eterna vita. Gesù Cristo, per gettare nell'anima di Nicodemo anche il germe di questa verità, gli ricordò il simbolo e la figura più ardua della redenzione, cioè il serpente di bronzo, elevato da Mosè nel deserto per ordine di Dio, quando i figli di Israele furono per castigo aggrediti da velenosi serpenti che li mordevano. Essi allora levavano gli occhi al serpente, elevato su una specie di croce, e contemplando solo la figura di colui che doveva immolarsi per tutti, erano guariti. Il Verbo incarnato sarebbe stato elevato non su di un trono, come pensavano allora i dottori della legge, ma su di un patibolo, ammantato della veste del colpevole, immagine sanguinosa degli uomini peccatori, come il serpente di bronzo era immagine dei serpenti velenosi che mordevano gli ebrei. Il mondo tutto, bruciato dalle piaghe del peccato, doveva volgere lo sguardo alla vittima divina, doveva credere, incorporarsi a lei, operare per lei il bene, arricchirsi di meriti e conseguire la vita eterna. Era questa l'economia della redenzione. Nicodemo, come dottore della legge, non ignorava certo l'episodio ricordatogli da Gesù, ma per l'interna luce che gli comunicava nell'anima si sentì come in un mondo nuovo. Capì il mistero di quella figura profetica e ne fu sorpreso, ne godette, come gode chi vede risplendere la verità da poche parole semplici, e tacque pieno di ammirazione. Le parole dei profeti riguardanti l'immolazione del Redentore risuonarono nel suo cuore. Guardò Gesù con grande compassione, intuendo che voleva immolarsi. E lo amò intensamente, perché sentì in quelle parole che gli aveva detto tutto l'amore che lo comprendeva. Gesù, infatti, parlando velatamente del suo sacrificio, manifestò dal volto una tenerezza infinita che avvolse Nicodemo, come in un calore di misericordia lo conquise. Egli però aveva un concetto severo di Dio, non immaginava tanta misericordia in tanta grandezza, non pensava che l'esigenza della sua giustizia potesse armonizzarsi con la sua pietà. Perciò Gesù, rispondendo al suo pensiero, soggiunse che la redenzione era frutto dell'infinito amore di Dio, di un amore che era giunto fino a fargli donare il suo figlio unigenito per dare la vita eterna a quanti avrebbero creduto in lui, riconoscendolo, accettandone la dottrina e praticandone i precetti. Amen. Scusa.
È un cantico d'amore questo, no? Bellissimo. Adesso c'è il fioretto di ieri, molto interessante, perché magari qualcuno si trova nella condizione di quell'anima, vero? Poi leggi anche quello di oggi, leggi tutto quello che vuoi. Anna.
Eccomi. Sì. Allora, quello di ieri, la grazia dell'Annunciazione. Una fanciulla romana di nome Maria Fornari cadde in un peccato grave che si vergognava di manifestare al confessore. Intanto il rimorso di coscienza la pungeva terribilmente ed ella, quantunque si proponesse di vincersi e di dir tutto al confessore, per molti anni nascose ogni cosa e fece una serie di confessioni e comunioni sacrileghe. La coscienza non le dava pace ed allora, siccome si sentiva inclinata allo stato religioso, per mettere ordine alla sua coscienza si affrettò ad entrare tra le francescane di Todi, in Umbria. Ella pensava che all'occasione della vestizione avrebbe manifestato tutto ad un nuovo confessore che non la conosceva. Così disposta si presentò al tribunale della penitenza, ma nel confessarsi Satana la vinse ancora ed ella tacque. Ed ecco che per lei cominciò una vita di tristezza, di affanni, di rimorsi, di coscienza. Come fare per ottenere la calma e la pace? Correva il giorno dell'Annunciazione di Maria Santissima e suora Isabella, suo nome religioso, sentiva più che mai la sua indegnità di celebrare questa bella festa a causa della sua coscienza così gravata di sacrilegi. Ella piangeva, si desolava, quando un'ispirazione la calmò all'istante. Si sentì spinta internamente a domandare il patrocinio di Maria ed era sicura che raccomandandosi alla Vergine avrebbe superato il rossore, acquietato la coscienza. Ella seguì la celeste ispirazione, supplicò ferventemente Maria che l'aiutasse a vincere la vergogna, promettendo di farsi santa e di fare penitenza in tutti i giorni della sua vita, se fosse stata esaudita. Terminata la preghiera, cercò subito un confessore, manifestò candidamente tutta la sua vita di sacrilegi, e tale fu la contrizione che per poco non svenne ai piedi del confessore. E questa confessione fu per lei una conversione totale e radicale. Da quel giorno attese con diligenza e fervore a riparare il passato con una vita di sacrifici e di penitenza. Fece rapidi progressi nella via della perfezione e dopo una vita così edificante si addormentò nel Signore, lasciando alle sue consorelle una larga eredità di gloriosi esempi di virtù e perfezione. Il Signore onorò il suo sepolcro ed oggi gode il titolo di venerabile. Rivolgiamoci anche noi alla Vergine Santissima prima di presentarci davanti al Tribunale della Penitenza. Preghiamola che ci ottenga forza e coraggio per manifestare schiettamente i nostri peccati al confessore, con una vera contrizione ed un sincero proposito di emendarci. Maria ascolterà la nostra fidente preghiera e ricaveremo dal sacramento della penitenza perdono, gioia e pace dell'anima. C'è tempo anche per quello di oggi, Claudio?
Sì. Ci stai dentro, sì.
Allora, la salvezza di un grande peccatore, San Vincenzo Ferreri, fu chiamato d'urgenza al capezzale di un moribondo disperato. Questi era stato un grande peccatore e anche sul letto di morte rifiutava i sacramenti e il pentimento. Allora il santo gli gridò: «Ma perché vuoi dannarti eternamente quando Gesù Cristo ti vuole salvare? rispose il moribondo disperato. Io voglio proprio dannarmi a dispetto di Cristo, Signore. Il santo replicò, e tu, invece, a dispetto tuo, ti devi salvare. E io in nome di Dio riuscirò a perdonarti tutto. Ciò detto, invitò intorno al letto tutti i familiari presenti in casa. Recitarono devotamente il Santo Rosario. E la Madonna ottenne la grazia. L'infermo ad un certo punto chiamò il santo. Si confessò, piangendo i suoi numerosi peccati, e morì nella grazia di Dio, che è la gioia più desiderabile del mondo. La Madonna è chiamata porta del cielo e vuole che tutti si salvino eternamente. Chi ama la Madonna ha il paradiso assicurato. Mi fermo, sono due frasi brevi, una del santo curato d'Ars, un'altra di San Vincenzo de Paoli. Maria, non lasciatemi neanche un istante. Siate sempre accanto a me, Maria. Cacciate il demonio che tiene sottomessa questa persona, che lo tenta o che si sforza di impedirle di fare una buona confessione. San Vincenzo de Paoli dice, sforziamoci di mostrarci pieni di compassione verso le persone difettose, i peccatori, poiché chi non usa la compassione e la carità con questi non merita che Dio la usi con lui.
Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, per cui dire soltanto Signore abbi misericordia di me è troppo poco. Bisogna dire Signore donami la tua misericordia e in questo dono fa che io sia misericordioso per meritarla. Questa è la preghiera, diciamo, completa e giusta, non chiedere solo quello che interessa a me, ma non agli altri. Signore, abbi pietà di me, ma donami di avere pietà anche dei miei fratelli. Benissimo. Allora, salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, pazienti, vero, che ascoltano pazientemente. E ringraziamo la Madre del Buon Consiglio perché noi queste cose le diciamo, ma siamo ascoltatori anche noi, sapete, perché la Madonna ci fa dire queste cose, ma mica per gli altri, i primi, in prima fila siamo noi, bisognosi di misericordia, bisognosi di pietà, bisognosi di conversione. Cioè, il convertito, sai chi è il convertito? È uno che crede di non essere convertito, no? Perché dice ce ne vuole prima che mi converta, sono così difettoso che prima di convertire i miei difetti in virtù ce ne vuole, mi sta sempre basso e ha compassione degli altri perché considera se stesso misero come gli altri. Bene,
grazie.
Santa giornata a tutti, Ave Maria.
Ave Maria.